Quando parliamo di mobbing, dall'inglese to mob, verbo che significa aggredire, attaccare, ci riferiamo a un insieme di comportamenti aggressivi, persecutori, posti in essere sul luogo di lavoro, proprio per colpire, per emarginare la persona che ne è vittima. Inizialmente descritto e studiato da sociologi e psicologi, il fenomeno del mobbing ha in seguito è stato riconosciuto in seguito anche nelle aule di tribunale, dove le cause per questo tipo di vessazioni sono purtroppo sempre più frequenti. Ma siamo sempre in grado di riconoscerlo, il mobbing? Quanti invece di affrontarlo preferiscono magari isolarsi, sperando a torto che la situazione si risolva da sé e che gli altri smettano finalmente di farci del male? Sul tema è uscito da poco un libro molto interessante, L'aggressività distruttiva nel mondo del lavoro, scritta da uno psicologo del lavoro, il dottor Andrea Castiello D'Antonio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
Come si fa a capire, dottor Castiello D'Antonio, se si è vittima di mobbing o se è solamente una, magari una nostra percezione sbagliata?
Ma dunque, il mobbing in realtà ha tante forme differenti. Direi che però, al di là dei parametri oggettivi che sono stati definiti già da molto tempo, quello che conta sempre è la percezione soggettiva, quindi ciò che la persona vive. Naturalmente, certo, ciò che la persona vive può essere anche in qualche modo inquinato da qualità caratteristiche della persona stessa, e quindi quando si vuole veramente determinare se è mobbing oppure se si tratta di qualche altra forma di violenza, no, nel mondo del lavoro, bisogna fare un accertamento, un assessment psicologico in maniera tale che ci siano dei criteri, diciamo così, tendenzialmente oggettivi per poter capire questo.
Certo. E quali sono le forme di mobbing, diciamo, più diffuse in una struttura aziendale?
Ma dunque, noi abbiamo di base due tipologie di mobbing. Una tipologia che è finalizzata, quindi messa in atto da manager, capi, a volte addirittura dalla direzione aziendale o del personale, finalizzata a che cosa? Finalizzata a mettere in difficoltà la vittima, perché possiamo parlare sempre veramente di vittime, in maniera tale che poi questa persona decida di lasciare l'organizzazione e andare via. Però la cosa interessante è che ci sono anche tante forme di, non solo di mobbing, ma insomma di aggressività psicologica, morale nel mondo del lavoro, che avvengono in maniera del tutto casuale, quindi senza una finalità.
C'è un mobbing involontario, involontario.
Sì, proprio così, un mobbing involontario, a volte casuale, a volte innescato da una semplice antipatia o da qualche conflitto che si è messo in atto tra collaboratori, anche perché bisogna dire che il mobbing non è che si verifica sempre in modo verticale, cioè dal capo verso un collaboratore, in questo caso viene chiamato bossing, ma il mobbing si verifica anche tra colleghi, quindi tra persone che lavorano ad esempio nello stesso ufficio, nello stesso settore aziendale.
Quindi il diciamo che possono esserci anche delle persone delle persone delegate, diciamo, ci sono i mobbizzanti di fiducia, non lo so, no?
Sì, ma un altro aspetto interessante è proprio questo che dice lei, cioè il mobbing non è mai un fatto tra due persone o tra poche persone, perché si svolge in quello scenario organizzativo, quel teatro organizzativo come è stato chiamato, in cui vi sono spettatori, ma vi sono anche side mobber, cioè persone che appoggiano il soggetto violento, ci sono anche persone che stanno là e guardano e a seconda di come vanno le cose poi si posizionano in un modo o in un altro.
Certo, le banderuole, le cosiddette banderuole, dottore. Quello che vanno sono un po' dove tira
molto,
il vento, no?
Molto pericolose, insidiose, perché chiaramente possono addirittura fare male, insomma, alla persona che è oggetto di aggressività, in un momento in cui la stessa persona magari si trova ancora più in difficoltà di come in genere si sta trovando.
Ma diciamo che sicuramente molto difficile che un collega intervenga a favore del malcapitato quando questo è vittima di mobbing. Ma dottor Castiello, perché la resilienza al mobbing non è quasi mai la carta vincente?
Beh, anche questo è un fatto molto delicato, perché la resilienza al mobbing, così come dobbiamo anche dire la resilienza in una coppia in cui la donna è vittima di violenza, e può trasformare la vittima in una persona che resiste, va avanti, porta avanti il lavoro, cerca di farlo nel mondo aziendale sempre meglio, e rispettare ciò che dicono gli altri, eccetera, ma in questo modo paradossalmente si passivizza sempre di più,
sì,
diventa sempre più debole, assume su di sé la colpa. Questo è un fatto estremamente delicato, subdolo e molto grave, perché spesso purtroppo le vittime di aggressività, di violenza, insomma in tutti i campi, assumono su di loro la colpa. O addirittura si innesca un fenomeno che è stato identificato negli anni 30 del Novecento dalla figlia di Sigmund Freud, che è l'identificazione con l'aggressore. Quindi praticamente l'aggressore viene visto come un modello, non dico ideale, ma di riferimento, a cui la vittima appunto si associa, ed è paradossale, ovviamente sono tutte dinamiche inconsapevoli.
Sì. Ma il mobbing, dottore, è arrivato da qualche anno anche nelle aule giudiziarie, no? Lo dicevo in apertura. Lei crede che in qualche modo le aziende abbiano, come dire, preso coscienza del problema, che abbiano individuato magari strategie per prevenirlo?
Ma dunque, ci sono alcune organizzazioni che hanno messo in atto anche strutture, insomma, utili, come lo sportello psicologico interno,
sì,
o anche una rete di professionisti, psicologi, psichiatri esterni a cui la persona che sta in difficoltà si può rivolgere. Ce ne sono altre, ovviamente, e qui mi riferisco purtroppo a quegli ambienti che sono malati, cioè alla psicopatologia della leadership, alle malattie del potere, a quella che oggi viene chiamata la leadership tossica, quindi tutte quelle disfunzioni dell'esercizio dell'autorità e del potere, e in questi ambienti ogni forma di violenza, a parte il mobbing, ma anche l'harassment, lo straining, qualunque forma di persecuzione, di minaccia, di intimidazione, ha campo libero, perché sono gli stessi capi,
certo,
no? La stessa gerarchia esecutiva che lascia libertà di azione purtroppo ai soggetti peggiori.
Certo, ma quando ci si rende conto di essere vittima di mobbing, cosa si deve fare? Come bisogna reagire?
Beh, direi che già tanto il momento in cui si prende consapevolezza di essere vittima di violenze e di aggressività distruttiva nel lavoro, la prima cosa da fare sicuramente è quella di, in maniera molto pratica, di conservare ogni tipo di documentazione di qualunque genere che possa appunto attestare anche eventualmente un domani in tribunale tutto ciò che sta accadendo. Seconda cosa da fare sicuramente dal punto di vista psicologico è non isolarsi, non farsi isolare, mantenere i contatti almeno con i colleghi più fidati e più affidabili, e poi cominciare a cercare sicuramente anche un aiuto esterno che è medico, psicologico, perché non dimentichiamoci,
certo,
che
un supporto psicologico
possono avere anche, sì, ma queste forme possono anche avere appunto degli effetti sull'equilibrio mentale, ma anche sulla salute fisica, quindi lo sviluppo di quelle che sono chiamate le malattie psicosomatiche, insomma, quindi al limite tra mente e corpo, diciamo così.
Va bene,
quindi
abbiamo parlato di
essere soli.
Abbiamo parlato di mobbing, abbiamo parlato di questo libro, ve ne consiglio la lettura, L'aggressività distruttiva nel mondo del lavoro, edito da Ogref, scritta dallo psicologo del lavoro, il dottor Andrea Castiello D'Antonio, che saluto e che ringrazio.